Our message is a strong message today that we are a united woman, Palestinian woman. We are part of our national struggle.
As Palestinian women, our message today is to end Israeli occupation on our territory.
I've been for so long, for 20 years already. I'm very proud always when I lived in Gaza.
Sono 20 anni che vivo in Palestina. Sono molto fiero del fatto che, quando vivevo a Gaza, i miei amici si dimenticavano che io non vengo da lì. Una volta, per esempio, mi sono persa in un campo profughi e si sono arrabbiati chiedendosi come avessi fatto a non trovare la strada. E io gli ho risposto: «Ehi, guarda che io non sono nata qui, ricordi?» Altre volte, quando mi spostavo molto durante i periodi di grande restrizione al movimento palestinese da parte di Israele, alcuni si chiedevano come facevo a raggiungere certi luoghi. E io gli dicevo: «Sono ebrea, ve lo siete dimenticati?»
Amira Haas è israeliana, ebrea e vive in Cisgiordania. Secondo la giornalista e scrittrice, l'anima del giornalismo sta nel monitorare il potere e raccontare come le decisioni dell'elite politica influenzano la vita dei cittadini ogni giorno. Questo, dice, è ancora più vero se si osservano da vicino le vicende vissute da un popolo, quello palestinese, che da 48 anni vive sotto occupazione militare israeliana. Amira Haas vive a Ramallah da 20 anni ed è l'unica giornalista ebrea israeliana a vivere e lavorare nei territori occupati palestinesi in modo permanente. I suoi reportage includono storie raccolte sul campo, da fonti verificate più e più volte, raccontate, come sostiene lei stessa, da quanti più palestinesi è possibile intervistare per un solo evento. In questo incontro Amira Haas ci parlerà di pace, di coraggio e soprattutto di realtà. Ma prima di tutto una domanda che pare scontata. Cosa pensano i palestinesi della sua presenza in Cisgiordania?
A Ramallah c'è un gruppo di intellettuali e membri dell'elite che disprezza la mia presenza per ragioni politiche e pensano che non dovrei essere lì né in qualsiasi altro posto del paese. Diciamo che è una lieve sfumatura del loro atteggiamento nei miei confronti. Sento questa ostilità e mi dico che è ok, hanno il pieno diritto di non volermi lì e di esprimerlo. Le persone che invece sanno che vivo a Ramallah da tanto tempo, che sono stata vittima di attacchi durante le incursioni israeliane e sanno cosa scrivo, sentono che sono un'amica.
Quali sono le sue relazioni con gli israeliani dall'altra parte e come si comportano con lei?
Il mio primo gruppo di riferimento è la sinistra israeliana. Loro mi vedono come un'alleata e vedono la mia scelta di vivere a Ramallah come una cosa naturale. Certamente mi considerano un'amica, un'ambasciatrice, una rappresentante. Ci sono alcuni gruppi di sinistra che mi chiamano per avere una consulenza su determinate questioni. Per esempio, la ONG israeliana Breaking the Silence mi ha chiamata per tenere un discorso su Gaza, su come l'ho vissuta, su cosa so del posto in relazione al loro ultimo rapporto sulle operazioni israeliane nel 2014. Questo è un po' il mio lavoro paragiornalistico, che svolgo come cittadina israeliana per espandere la conoscenza della sinistra israeliana riguardo alla realtà dei territori occupati. Credo sia importante allargare la nostra comprensione ed essere critici per non diventare palestinofili, ovvero persone che prendono le parti dei palestinesi senza più uno sguardo critico sulla questione. La base delle nostre attività rimane comunque chiara e ovvia. Vogliamo porre fine all'occupazione israeliana.
Cosa l'ha spinta ad andare a vivere a Ramallah, nel cuore dei territori palestinesi?
One of my ready-made answers is that I'm a typical Jew, so I wanted to live in the diaspora.
Una delle mie risposte pronte è che, essendo ebrea, volevo vivere nella diaspora. Volevo sentire sulla mia pelle cosa significa vivere sotto occupazione, non come visitatore, ma in modo permanente. Poi è stata la vita a scegliere. All'inizio non pensavo a quanti anni avrei trascorso a Ramallah. Con il tempo è diventata la mia casa.
Mm-hmm.
Gli accordi di Oslo, ufficialmente chiamati Dichiarazione dei principi riguardanti progetti di autogoverno ad interim, sono stati siglati nel 1993 come parte di un processo di pace che mirava a risolvere il conflitto arabo-israeliano.
The time for peace has come.
Come affermato dall'allora primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, l'obiettivo dell'intesa era ridare alla gente una speranza di pace, ponendo fine alla violenza palestinese della prima intifada e scrivendo nero su bianco il riconoscimento dell'autorità palestinese da parte di Israele. L'assassinio di Rabin 2 anni più tardi, per mano di un estremista ebreo, vanificò ogni speranza di una pace imminente tra israeliani e palestinesi. Parlando della presenza di gruppi estremisti come per esempio quelli dello Stato Islamico e guardando alle vicende che scuotono il Medio Oriente oggi, ha ancora senso secondo lei parlare di pace?
I must say that peace is one of those words that has been completely depleted over the last 20 years.
La parola pace è uno di quei termini che negli ultimi 20 anni è stato totalmente svuotato dal suo significato. Quando tutte le persone dicevano che gli imminenti accordi di Oslo avrebbero portato alla fine del conflitto. Durante questo periodo di pace, quando l'autorità palestinese è stata nominata per porre fine alla violenza nei confronti di Israele, la violenza da parte israeliana è continuata indisturbata. Violenza non significa solo usare le armi. La violenza di Israele è nella burocrazia, nella confisca delle terre, nella revoca dei permessi di residenza per i palestinesi, nell'impedire che entrino nel paese o non rilasciando permessi di costruzione. La violenza israeliana è tollerata e avviene ogni singolo giorno. Non si tratta di parlare di una cultura di pace, ma di farla pagare agli israeliani per questa continua occupazione. Perché ora loro, noi, guadagniamo tramite l'occupazione. E questo è il motivo per cui la maggior parte degli israeliani la supporta più di quanto non facesse 20 anni fa. Quello che Israele è riuscito a fare con gli accordi di Oslo è dare la sensazione che sì, ora possiamo espandere gli insediamenti nei territori palestinesi, possiamo occupare ancora più terre con l'esercito, possiamo avere delle ottime relazioni con il resto del mondo, perché ora c'è la pace con i palestinesi, anche se allo stesso tempo ci prendiamo porzioni sempre maggiori delle loro terre. Per gli israeliani questo è un dato di fatto. Quando parliamo degli israeliani, non si tratta di portare loro la cultura di pace, ma di estirpare in loro quel sentimento che tutto gli sia dovuto, la nostra sensazione di essere i padroni e che ci meritiamo tutto. Abbiamo sempre la sensazione di essere vittime, soprattutto dei palestinesi. Si tratta di molto di più della pace, perché qui non si parla di 2 stati che sono in guerra.
So that's much more than just peace, not 2 states that are at war.
Lei è stata diverse volte nella striscia di Gaza, alla quale ha anche dedicato un libro pubblicato nel 1999 intitolato Drinking the Sea at Gaza. Come reporter ha incontrato più volte anche ostilità sia da parte israeliana sia palestinese, tanto che è dovuta fuggire da Hamas.
Sì, Hamas mi ha buttata fuori dalla striscia, ma poi sono tornata e mi hanno lasciata stare. Ero molto arrabbiata per questo, perché non mi ha permesso di essere presente durante la guerra del 2009 e fare il mio mestiere di reporter. In un certo senso l'ho vissuto come un complimento, perché vuol dire che loro non mi controllavano. Questo è il nostro lavoro. Piacere a tutti non fa parte della descrizione dei compiti di un giornalista e certamente non è un nostro obiettivo compiacere le autorità.
Gli israeliani cosa pensano di lei e di quello che scrive?
Per alcuni sono strana, per altri sono una traditrice. L'esercito sa che sono molto precisa e per molti aspetti si basano su ciò che scrivo. Sono precisa quando scrivo dell'esercito, così come sono molto precisa quando parlo dei fatti.
È È difficile lavorare come giornalista donna in una società con dei ruoli di genere così specifici e separati come quella palestinese.
In some cases it was easier because Palestinians didn't feel threatened.
In alcuni casi era più semplice perché i palestinesi non si sentivano minacciati da me. Essendo una donna, loro danno per scontato che non sono un generale dell'esercito, che non ho fatto carriera militare e che non sono un membro dei servizi segreti. Allo stesso tempo, però, gli uomini, visto che sono una donna e la società palestinese è molto sessista, non mi prendono seriamente come prenderebbero seriamente un uomo.
Le donne palestinesi nel tempo sono diventate in un certo senso icona di resistenza. Che cosa significa, secondo lei, essere una donna palestinese oggi?
To be a woman, Palestinian woman, is indeed to be at the forefront of the resilience.
Essere una donna palestinese significa essere in prima linea nella resistenza contro l'occupazione israeliana. Durante i conflitti, come ricordo dalla mia presenza a Gaza nel 2009 e da quello che sento ora dai miei amici, le madri e le mogli rappresentano la colonna portante della sanità mentale delle famiglie colpite dalla violenza. Forse durante le guerre sono quelle più colpite dalla perdita, ma non appena finite, sono loro che riuniscono la famiglia completamente traumatizzata. Questo è quello che accade in situazioni estreme. Nella normalità di tutti i giorni ci sono moltissimi ostacoli da superare per mantenere una certa stabilità nella vita dei figli e di tutta la famiglia. Tutto è in pericolo. La casa, i terreni, tutto può essere loro tolto da un nuovo decreto israeliano. Per via del loro ruolo tradizionalista nella società palestinese, sono le donne ad occuparsi della famiglia e a mantenere una sorta di normalità.
Women, because also their traditional place in the society, are keeping this normality. Men who, for example, go without permits to Israel in order to work.
Penso che anche gli uomini che vanno ogni giorno a lavorare in Israele senza permesso per portare a casa il salario siano molto coraggiosi. Anche i contadini che affrontano gli attacchi dei coloni israeliani. In generale credo che il popolo palestinese sia coraggioso, fatto di veri e propri eroi. E questo lo intendo molto prima che si parli della questione delle armi. Do molto più valore a questo tipo di ribellione che a quella legata al culto delle armi, che pone l'adorazione delle armi come valore di base senza chiedersi quali siano i risultati e le motivazioni della scelta violenta. Questo tipo di credo rende l'utilizzo delle armi il fine e l'essenza della vita, invece di considerarle un mezzo.
Quali sono le conseguenze di questa cultura legata alle armi?
Ne vediamo le conseguenze negli Stati Uniti. Ci sono così tante persone mentalmente instabili che hanno accesso facile alle armi e commettono omicidi di massa. Mi sembra così ovvio che, invece di dare più sicurezza alle persone, il possesso di armi crea una grande insicurezza e mette in pericolo la popolazione. Posso capire il perché di queste scelte. L'individualismo, la privatizzazione di massa della società e l'assenza dello Stato che trascura i suoi cittadini. Le persone in un clima del genere sentono la necessità di armarsi per difendersi. Dover compensare la perdita di sicurezza da parte dello Stato a me sembra una problematica con effetto palla di neve che porterà il governo a reagire in modo ancora più violento verso i cittadini, innescando un meccanismo a catena.
Strengthen the violent manifestations of the state instead of all the other manifestations of the state.
La pressione dell'Occidente su Israele dopo l'ultima operazione a Gaza nel 2014 sembra essere grande. Che cosa si aspetta il governo israeliano dalle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, storico alleato di Israele?
Netanyahu hopes for Republican victory and
Netanyahu certamente spera in una vittoria dei repubblicani. La pressione su Israele non è così forte come ne parlano i media. Nelle cose che contano davvero, l'Occidente è a fianco di Israele in tutti i sensi. Per esempio,
la vendita di armi agli Stati Uniti e i contratti per questo tipo di commercio con alcuni paesi europei. Anche la posizione della FIFA, che ha rifiutato la proposta della Palestina di escludere Israele dalle competizioni, rappresenta un chiaro messaggio da parte dell'Europa. Loro condannano Israele per le sue azioni e parlano molto. In pratica, però, non fanno nulla. Quando Israele commenta la pressione esercitata dall'esterno, lo fa in gran parte per un consumo interno, volto a rafforzare determinate posizioni e per far vedere che reagiscono agli attacchi. In realtà, però, non credo che Israele abbia davvero paura delle posizioni dei governi europei. Quello che certamente sta accadendo è un'erosione della visione che la gente e l'opinione pubblica in Europa ha verso Israele, sia per via delle sue politiche, sia come conseguenza del movimento BDS di boicottaggio economico e culturale. Tutti sappiamo quante persone in Occidente avevano manifestato contro la guerra in Iraq nel 2003. Milioni e milioni. Cosa ne è risultato? Che la guerra in Iraq si è fatta comunque. Ricordo ancora che ero in Italia in quel periodo. Molte cose devono accadere prima che le opinioni della gente arrivino a un punto di saturazione riguardo Israele, che ha fortissimi legami militari e scientifici con l'Occidente. Non credo che la rottura tra l'Occidente e Israele avverrà molto presto. La vittoria di Netanyahu alle elezioni è ottima per la politica dei repubblicani negli Stati Uniti. In realtà nemmeno i democratici sono mai stati veramente critici di Israele e hanno forti legami con l'elettorato ebraico, forse più dei repubblicani. Oggi forse è più la lobby sionista evangelica a essere fortemente legata ai repubblicani. Dico sempre che non ho con me la mia sfera di cristallo per essere sicura che le cose non cambieranno. Quello che so è che al momento la pressione esercitata su Israele è amplificata dai media più di quanto non sia presente in realtà. Le persone non vogliono cambiare lo status quo dell'occupazione dalla quale noi traiamo profitto. Se i cittadini israeliani non avessero votato per Netanyahu, avrebbero scelto altri partiti di destra. E hanno scelto il suo partito per via degli attacchi personali che lui ha subito, spinti da una scelta emotiva.
Because maybe they felt this kind of emotional solidarity with him because he was so persecuted and attacked. Maybe.
In conclusione, Amiras, lei pensa che il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, conosciuto internazionalmente come BDS, lanciato nel 2005 con l'obiettivo di isolare economicamente e culturalmente Israele, sia uno strumento efficace per portare un cambiamento?
I think it is symbolic. It is not effective because, okay, there are some concerts that were cancelled in Israel proper.
Credo sia simbolico. Non è efficiente perché, ok, sì, è vero, in Israele alcuni concerti di star internazionali sono stati cancellati. Ci sono state aziende multinazionali che hanno ritirato i contratti firmati con aziende israeliane che operano nei territori occupati palestinesi. L'importanza di questa campagna è che riesce a creare un nuovo discorso di resistenza nei ranghi palestinesi, che non è legato alla violenza. È molto efficace in questo senso. E ha spinto l'autorità palestinese a usare metodi diversi. La recente richiesta da parte palestinese di escludere Israele dalle competizioni di calcio europee è influenzata dal movimento BDS. Gli attivisti radicali di questo movimento hanno ampliato i limiti di azione possibili e le persone al governo in Palestina ora devono seguire questa traccia. È un po' come quando qualche anno fa i prodotti generati negli insediamenti ebraici illegali erano stati esclusi dal mercato palestinese. Certo, non era efficiente al 100% e l'autorità palestinese non sorveglia il mercato come lo faceva all'inizio. Ciò che conta è che il messaggio sia arrivato a destinazione. In questo modo la comprensione popolare palestinese di cosa significhi lottare contro l'occupazione si espande includendo nuovi mezzi. Di recente c'è stata un'iniziativa per cancellare il contratto tra la compagnia palestinese di elettricità e quella israeliana di gas. E così è stato. Alcuni dicono che, vabbè, quello era solo un accordo informale. Però comunque di fatto è stato cancellato. Tutto questo è molto importante per lo sviluppo e il mantenimento della cultura di resistenza.
It is very important for the expansion, the development of the culture of resistance.
Con i palestinesi dobbiamo combattere questa cultura di disperazione, di profonda depressione, legata alla dilagante sensazione che non valga più la pena di lottare, che tutto sia futile. Dobbiamo continuare a crederci. L'utilizzo di armi contro Israele in questo momento può creare solo più distruzione. In una parentesi storica, dove ci sono movimenti come l'ISIS e con una situazione così deteriorata in Siria, abbiamo una responsabilità ancora più grande di prevenire ancora più brutalizzazione. In questo momento, infatti, siamo molto vicini a un punto di non ritorno.
There is much more responsibility to prevent from such brutalization because this is very likely to reach an irreversible point.